il mutualismo nel XXI secolo, idee, pratiche e strumenti di una cultura del cambiamento sociale. Intervengono Jacopo Paffarini, ricercatore dell'Università di Perugia e presidente di Perugia Solidale, e Vittorio Sergi, curatore del libro Il Mutuo Appoggio di Dan Speed, Edizioni Malamente.
Allora, inizio io perché, vabbè, faccio un po' gli onori di casa, che poi è la città di Perugia, da perugino. Quindi vi vorrei presentare Vittorio, delle Edizioni Malamente, che ha avuto la bellissima idea di tradurre in italiano questo libro di Dan Speed, che ha un titolo molto evocativo. Penso che Il Mutuo Appoggio, per chi fa certe letture, ricordi qualche altro libro un po' più vecchio, e in cui vengono trattate delle tematiche però molto molto attuali. E credo che sia una ristampa davvero importante, una traduzione davvero importante, perché ci permette nei nostri tempi di riflettere sulle forme del mutualismo, che poi sono quelle che trovate anche qui in questo chiostro oggi con Perugia Solidale. E lascio quindi la parola a Vittorio per presentare l'edizione, per parlare del libro, e ringraziandolo ancora per essere venuto qui a nome anche degli organizzatori del festival, e soprattutto ringrazio voi.
Grazie mille, grazie a tutte e a tutti per essere qui, per dare un po' di attenzione, insomma, a questa storia del nostro libro. Questa è una presentazione un po' particolare, perché di solito ci dovrebbe essere l'autore, l'autrice. In questo caso parliamo di Dean Speid, che non può essere qui perché vive a Seattle negli Stati Uniti e si occupa appunto di mutualismo e di movimenti sociali da tanti anni. Una breve introduzione a Dean Speid ve la faccio tra poco. Prima vi dico perché questo testo. Questo testo nasce in un momento molto particolare e molto difficile, che è quello della pandemia da Covid-19. Quando noi, insomma, attivisti, potremmo chiamarci così, diciamo militanti forse della rivista Malamente, eravamo impegnati, come tanti e tante che sono qui, in azioni di mutuo appoggio ai nostri concittadini, alle persone come noi che stavano in uno stato di grave necessità causato dalla pandemia. In quel momento, se vi ricordate, oltre alla terribile, diciamo, situazione di repressione, controllo, oppressione che subivamo, che sentivamo di subire, oltre alla paura e allo smarrimento che la pandemia aveva generato in tanti e tante di noi, erano fioriti tanti sforzi di aiuto reciproco, di mutuo appoggio appunto, che in alcuni casi si erano date anche delle forme organizzate. Delle associazioni nuove erano nate, delle vecchie associazioni erano tornate in campo, vecchi strumenti di cooperazione sociale erano stati riattivati, case del popolo, parrocchie, luoghi, diciamo, marginali erano tornati centrali in uno sforzo collettivo di solidarietà. Noi avevamo ugualmente fatto la nostra parte, insomma, come singoli e come parte di collettivi. Noi siamo basati nelle Marche, a Senigallia, Ancona, Urbino e così via. Ma nonostante, insomma, quello sforzo importante dal punto di vista pratico, volevamo anche capire qualcosa di più di quello che stesse succedendo, se ci fosse una nuova tendenza o se qualcosa, diciamo, di antico stesse tornando sotto altre spoglie. Il parallelo, per esempio, con l'influenza spagnola del 18-19, con quello che era successo in quei periodi, in generale è un'area un po', come dire, da revival di alcune dinamiche anche negative che nella nostra società si stanno affermando, ci aveva portato a riflettere un po' sul passato. E effettivamente erano venute fuori parecchie tracce. Una di queste è quella appunto del mutualismo e della cooperazione, che stanno alla base del movimento operaio in Italia e in Europa, e che in alcuni territori, appunto come negli Stati Uniti, erano tornate al centro di un dibattito pubblico molto forte, molto radicale. Il libro di Dean Speid l'abbiamo incontrato così, attraverso un collettivo che, se lo cercate su internet, purtroppo oggi non abbiamo uno schermo, non possiamo farvi vedere delle cose, si chiama Mutual Aid Disaster Relief, quindi mutuo aiuto nei disastri, Mutual Aid Disaster Relief, è una rete di collettivi in tutti gli Stati Uniti che fin dall'uragano Katrina 2005 New Orleans, se qualcuno si ricorda, uno dei primi disastri del cambiamento climatico, no? Della nuova era del cambiamento climatico, aveva spinto molti collettivi radicali, anarchici, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche di persone di colore, del movimento LGBTQI, quindi come Dean Spade, che è un attivista trans da tantissimi anni, a mettere le mani letteralmente nel fango e auto-organizzarsi. Questa, diciamo, tradizione di auto-organizzazione nei disastri ambientali negli Stati Uniti ha incontrato poi negli ultimi anni, prima della pandemia, il movimento Antifa e un altro sforzo, diciamo, di aiuto reciproco orientato all'autodifesa. Negli Stati Uniti, voi sapete, la violenza nei confronti delle persone trans e delle minoranze di colore è molto forte, no? È portata avanti da gruppi suprematisti pesantemente armati e quindi, diciamo, questo movimento che durante le emergenze si organizza per rispondere alle alluvioni, agli incendi e, come dire, alla povertà, no? Che questi disastri portano con sé, ha anche fatto dei passaggi, diciamo, di auto-organizzazione nell'autodifesa. Ecco, questo mondo degli Stati Uniti ci ha molto ispirato. All'epoca Dean Spade aveva pubblicato da poco questo libro che ha la forma di un manuale, diciamo. La prima parte del libro parla delle origini negli Stati Uniti, le origini storiche dei movimenti di cooperazione, di mutuo appoggio. Ovviamente tra questi c'è la famosa Underground Railway, no? La ferrovia sotterranea che portava gli schiavi neri dalle piantagioni da cui scappavano fino nel nord degli Stati Uniti e fino al Canada, quindi attraverso un meccanismo di cooperazione clandestina, ma anche altre forme di cooperazione più note, come quelle organizzate dalle Pantere Nere negli anni 60, quelle organizzate, che forse conosciamo meno, dal movimento trans, gay e lesbico negli Stati Uniti dopo gli anni 60, per difendere le persone che vengono cacciate letteralmente dalle loro famiglie, dalle loro comunità, e il movimento abolizionista, di cui qualcuno di voi conosce sicuramente Angela Davis e il suo sforzo negli ultimi anni per l'abolizione delle prigioni e l'abolizione della polizia. Ecco, tutte queste forze hanno un punto di ricaduta materiale nei movimenti di mutuo appoggio e di cooperazione materiale. Questo libro, quindi, nella prima parte racconta questa storia molto peculiare degli Stati Uniti e nella seconda parte cerca di declinarla come una specie di manuale di istruzioni per la creazione e costruzione di gruppi, no? E a noi questa cosa ci è piaciuta molto perché, appunto, nel frangente del 2021, quando lavoravamo per riattivare vecchi gruppi e per costruirne di nuovi a sostegno della popolazione durante il Covid, questa dinamica che racconta Dean Spade, cioè come si costruisce un movimento di cooperazione dal basso, come ci si può relazionare con il qui e ora, con la necessità a cui spesso movimenti politici a cui noi siamo abituati un po' vengono meno, no? L'idea di dire ok, lottiamo per un futuro, lottiamo per avere qualcosa domani, ma oggi si fa poca attenzione alle forme di relazione interne al gruppo, poca attenzione all'elemento materiale, mentre invece questi movimenti di mutuo appoggio fanno molta attenzione all'elemento relazionale, anche per la loro origine e per le influenze positive del movimento LGBT, che ha un'attenzione particolare alle dinamiche di potere nei gruppi, e anche perché, appunto, la necessità di fare da sé, la necessità di autodifendersi da un punto di vista materiale, economico, sanitario negli Stati Uniti, questa cosa è molto forte, porta necessariamente a migliorare le proprie capacità di cooperazione interna. Ecco, questo secondo noi era uno stimolo importante da portare in Italia, dove in qualche modo il piano della materialità, della lotta, e il piano dell'idealità spesso sono un po' separati, cioè noi scontiamo una cultura politica un po' troppo idealista, no? Da un certo punto di vista, dove l'importante è l'idea, l'importante è l'identità e la bandiera, e ciò che c'è alla base in qualche modo si considera secondario. In questo chiaramente abbiamo ancora tanto da imparare anche dal femminismo, io penso, perché l'idea che appunto il personale, il quotidiano, il materiale siano politici è fondamentale, spesso ce lo dimentichiamo. Ecco, questo percorso ci ha portato a voler tradurre questo libro, che quindi ha una doppia forma, no? Una forma analitica e storica e una forma poi più di interlocuzione con le dinamiche dei gruppi. E devo dire che ci è piaciuto, ha funzionato, e oggi, a quasi 3 anni dall'inizio di questo lavoro, è più attuale che mai. Negli ultimi 2 settimane sono stato 3-4 volte in Romagna con un gruppo di volontari e volontarie che si chiama Brigate Volontarie per l'Emergenza, parlando prima appunto qua con gli organizzatori. Tanti ragazzi e ragazze di Perugia sono andati con le Brigate di Solidarietà Attiva. Questa forma, no, di organizzarsi insieme, di intervenire direttamente, materialmente, nei disastri che il sistema capitalista amplifica, è una forma che sta acquistando sempre più spazio. Quindi forse, questa non so, una domanda che faccio a te, tu dovresti fare a me, però ci avevamo visto giusto, cioè la necessità di riflettere sulle origini e sulle modalità della cooperazione e del mutualismo era qualcosa di importante, perché proprio la fragilità del nostro mondo ci porta in quella direzione. Ci avrei anche tante altre cose da dire, ma magari intanto ti lascio la parola o al pubblico, ecco, nel senso che questo è un po' il background di questo libro e anche il perché sono qua a presentarlo, ecco, perché più che un saggio teorico è un manuale per l'azione. Molti gruppi l'hanno acquistato, l'hanno utilizzato, l'hanno discusso ed è stato utile, perché il confronto anche con una cultura organizzativa diversa dalla nostra, quella statunitense, appunto, è una cultura organizzativa che punta molto all'efficacia, secondo me è stimolante, è utile, perché ne abbiamo bisogno di migliorare e abbiamo bisogno di stimoli anche dall'esterno, e quindi ecco, è un testo che sicuramente può darci questo stimolo e questo sprone.
Grazie. Grazie Vittorio. Allora, come dice Vittorio, appunto, siccome crediamo nel mutualismo e nell'orizzontalità, cercherò anche di essere breve per poi dare la parola magari a qualcuno che vuole intervenire, vuol dire qualcosa, perché i temi di cui vorrei parlare sono temi appunto di quello che vediamo tutti i giorni e in particolare adesso con quello che è avvenuto in Emilia Romagna. Lui faceva prima riferimento alle brigate di solidarietà attiva, alle brigate volontarie per l'emergenza, alle altre forme di auto-organizzazione popolare che sono nate in questi giorni per portare soccorso in quei territori. È una riflessione importante perché quando prenderete in mano questo libro, la prima cosa che si pone davanti è la solidarietà è una cosa diversa dalla carità, così come una cosa è fare spalare il fango con le brigate di solidarietà attiva o le brigate volontarie per l'emergenza, e una cosa è gli angeli del fango che ci descrivono i telegiornali. Sono due cose totalmente differenti. Cioè, quando mettiamo il nostro lavoro, il nostro sforzo per aiutare qualcuno, per organizzare movimenti che vanno ad aiutare concretamente qualcuno, poi ci dobbiamo anche chiedere in che maniera lo stiamo facendo e se lo stiamo facendo nella maniera giusta, perché ci sono due modi per aiutare la gente. Uno è quello della carità appunto verticale, in cui noi diamo qualcosa perché c'è una struttura sopra di noi che ci organizza, che ci dice qual è il bisogno e che ci dice, insomma, come avviene spesso, no, nel terzo settore, quelli che sono i problemi del territorio. E un'altra cosa è quando si studiano i problemi del territorio e lì si auto-organizza la risposta, che è stato il punto di partenza di Perugia Solidale e di tutte quelle esperienze che vengono raccontate in questo libro, che infatti si chiama il mutuo appoggio. Mutuo perché il mutualismo prevede che le persone si pongano sullo stesso piano, in orizzontalità, diverso da quando invece l'appoggio è paternalista. Il paternalismo è tutto quello che ci è stato insegnato nel Novecento, molto spesso ha manifestato i suoi limiti. È stato sicuramente vantaggioso per andare avanti, tutto quello che viene no, dall'esperienza del welfare state, però allo stesso tempo il welfare state, anche quando è stato conquistato, si è burocratizzato e si è dimostrato a volte anche inefficiente e non ha saputo ascoltare, perché poi la politica che organizza il welfare state, la politica dei partiti, non ha saputo ascoltare le persone. Oggi abbiamo le brigate di solidarietà attiva o le nuove brigate d'emergenza in Emilia perché il pubblico non sa organizzare l'intervento, parliamoci chiaro, cioè perché non ci sono stati lavori prima di messa in bonifica dei territori, lavori preventivi per ricostruire gli argini, come è stato per Sinigallia quando siamo andati noi a settembre. Il problema là è stata la pulizia del letto del fiume, che non era stata fatta in estate quando era possibile farla, ed inverno, quando a settembre, quando è iniziato a piovere, poi il fiume si è portato via tutto, ha bloccato sui ponti tutto quello che erano i residui e ha straripato sostanzialmente, creando quello che c'è stato a Sinigallia. Quindi di fronte all'inefficienza di quelle che sono le strutture pubbliche nasce il mutuo appoggio, e guardate che non è una cosa che poi deve essere tanto coltivata, cioè sostanzialmente le persone già si aiutano a vicenda, già lo fanno. Un conto però è farlo in maniera organizzata, auto-organizzata e strutturata, come questo libro cerca di portarci, no, un esempio di come si potrebbero organizzare i gruppi sulla base di quella che è stata l'esperienza americana, e un conto è farla appunto in maniera poi discontinua, come avviene. Perugia Solidale è stata un po' per me, che già avevo fatto l'esperienza delle brigate di solidarietà attiva nel terremoto di L'Aquila, nei campi dei migranti a Nardò insieme a Francesco Piobbichi, è stata un pochino un punto di svolta. Perché? Perché la pandemia ci ha portato prima a dare l'aiuto concreto che era necessario in quel momento per chi non lavorava, per chi aveva smesso di lavorare, per chi non riceveva la cassa integrazione, per chi era il lavoratore in nero quindi non aveva la cassa integrazione, eccetera eccetera, era quello di dare la spesa e quindi risolvere il bisogno primario, come dicevo, cosa che il pubblico non l'ha fatta, perché i buoni spesa che dava il comune di Perugia dopo due settimane erano finiti, c'erano più. Quindi le cassette hanno portato avanti, diciamo, la spesa di molte persone che nel frattempo non erano rientrate a lavorare fino alla, vi ricordate, no, la famosa fase 2 dopo l'estate. Però poi ci siamo resi conto che i bisogni del territorio, dalla cassetta appunto, erano tanti, e il mutualismo, se è organizzato in forma larga, può creare dei movimenti sociali per riportare poi al centro certi problemi, come per esempio quello della casa, il problema dell'abitare, il problema che molte delle strutture che noi abbiamo, come quelle gestite da, per esempio, le case popolari gestite da Ater o a canone concordato, non funzionano, semplicemente non funzionano, perché là dentro il pubblico non amministra, perché tutti questi tagli che abbiamo visto dagli anni 90 ad oggi qualcosa hanno creato, e cioè la mancanza del personale, la mancanza del personale che vediamo negli ospedali oggi, magari in Umbria, la possiamo benissimo vedere se andiamo a interrogare qualcuno che vive dentro le case popolari o dentro le case a canone concordato, e quindi è qualcosa che è stato a lungo preparato e con cui oggi ci scontriamo per forza di cose. Per cui questo libro non parla tanto di un evento, ma questo libro parla del futuro, secondo me, cioè parla di quello di cui ci dobbiamo pensare, che ci troveremo ad affrontare nel futuro prossimo. Già lo stiamo affrontando, ma sempre di più si faranno necessari gli ambulatori popolari, le palestre popolari, la spesa solidale, e tutte queste cose vengono già fatte in parte nei nostri territori in maniera auto-organizzata, spontanea. A Perugia ce ne sono, e sono quelle forme poi dove la gente gli piace pure più dare una mano, perché il nostro collettivo per esempio è formato da persone che molto spesso non avevano fatto mai politica o saranno stancate di fare politica all'interno di certe organizzazioni, e quindi volevano appunto dare il proprio contributo. Quindi il discorso poi è che l'auto-organizzazione però poi pesa, cioè non è facile. L'auto-organizzazione comporta processi assembleari, di discussione, parlare, a volte litigare, a volte rendersi conto se quello che si sta facendo è giusto o è sbagliato a seconda, no, dei risultati che si hanno sul territorio, però allo stesso tempo questo è un processo totalmente appunto autogestito, e anche con i tempi e con le modalità in cui possono essere fatti le persone si possono mettere d'accordo. Ma funziona perché, come dicevo, le cose che funzionano si vedono subito, perché se risolvono problemi concreti le cose funzionano. Se appunto una palestra popolare fa allenare la gente a un prezzo popolare in un quartiere, la gente ci va. E la gente poi deve essere coinvolta anche la partecipazione, così come la spesa solidale. No, sono cose che risolvono lo sportello antiviolenza, la casa occupata, no, per dire, sono modi di risolvere direttamente un problema che poi ti pongono il problema di come autogestirli e di come dare una continuità a queste esperienze dentro un quadro etico che si è deciso di affrontare. E quindi, cioè, vi invito, cioè, l'invito è anche quello di cercare di riprendere un po' il contatto col territorio. Per noi è stata fondamentale l'opera d'inchiesta che abbiamo fatto durante la pandemia, che era un'inchiesta appunto sulle condizioni sociali delle famiglie che vivevano a Perugia e che ricevevano la cassetta, proprio perché da lì abbiamo capito che cosa c'era bisogno: del corso di italiano per i migranti, delle dispositivi elettronici per seguire la didattica digitale, no? L'e-learning da remoto per i ragazzi. Abbiamo capito che serviva uno sportello sulla casa, abbiamo capito che servivano mobilitazioni sul fatto che i bonus che venivano dati erano dati in forma totalmente discrezionale, a volte arbitraria, discriminando tra chi è nel territorio, residente nel territorio, chi non è residente nel territorio, da quanto sei residente, quindi facendo sostanzialmente una divisione di quello che è lo stato di bisogno, che era assolutamente irrazionale. E quindi il nostro contributo su questo piano, su questo punto di vista, dovrebbe essere quello poi di farsi carico di questi processi di auto-organizzazione, spesso perché sono l'unica forma effettivamente concreta che ci permette di riallacciarci con la gente, visto che poi lo vediamo alle elezioni, a votare ci vanno sempre meno persone, e se ci vanno non votano sicuramente quello che a noi ci piace, la maggior parte vota altre cose, e questa è una tendenza che secondo me con il tempo andrà a peggiorare pure, per cui ecco, purtroppo sfortunatamente il messaggio con cui vorrei chiudere è che non saremo aiutati, quindi ci dovremo aiutare reciprocamente a vicenda. Questo. Chiaramente, Vittorio, se vuoi aggiungere qualcosa, o se qualcuno, visto che c'è anche, no, persone che comunque conosciamo anche di Perugia, le Perugia Solidale, le altre esperienze, che vogliono prendere la parola, il microfono è chiaramente aperto per una riflessione.
Volevo chiedere una cosa, poi prendo il libro, la leggerò lì dentro magari, ma ancora l'ho letto. Queste forme di io conosco almeno un po', insomma, Perugia Solidale, però le altre esperienze che ha citato prima, qual è la loro durata? Riescono poi a mantenersi nel tempo come in attività? Questo è fondamentale.
Allora, se le esperienze possono mantenersi nel tempo, allora ti rispondo in due modi. Mutual Aid Disaster Relief, questa rete di movimenti negli Stati Uniti, scrive a un certo punto, insomma, l'abbiamo citato qua, lo cita Dean Spade nel libro: l'unica cosa che mantiene chi è al potere in quella posizione è l'illusione della nostra impotenza. Un momento di libertà e sintonia può annullare una vita di condizionamento sociale e spargere semi in mille direzioni. Allora, da una parte c'è un'idea, cioè che l'auto-organizzazione e lo sforzo mutualistico nelle crisi comunque sia un momento generativo, cioè sia un'attività che a livello sociale, politico, psicologico, direi esistenziale, ci dà una sensazione di potenza, di capacità, ci rende, diciamo, consapevoli delle nostre potenzialità, e quindi è già di per sé un carburante per strutturare altri progetti, per costruire o per rafforzare cose che già esistono. Il mantenersi e il perdurare richiede il darsi un'organizzazione, una struttura, e qua nel testo si ragiona anche in questi termini, perché chiaramente è una dialettica che si incontra sempre quando si fa uno sforzo di auto-organizzazione è quello tra ci strutturiamo, facciamo un'associazione, costruiamo no, un'organizzazione di volontariato, oppure lasciamo tutto, diciamo, in una situazione di piena spontaneità che poi magari rifluisce, no? Quando magari la situazione è meno grave. Ecco, noi abbiamo sperimentato, almeno io parlo per noi a Senigallia, come adesso mi metto la maglietta, diciamo, del volontario che abbiamo lavorato nell'alluvione, cioè prima nel Covid e poi nell'alluvione a settembre scorso. È vero che se tu non strutturi qualcosa, dopo il momento acuto dell'emergenza c'è un riflusso. È vero anche che se te strutturi qualcosa devi fare i conti con, diciamo, due grandi domande, due grandi crocevia che Dean Spade illustra molto bene qua, che sono i soldi e il potere. Quando tu, diciamo, maneggi i soldi, rischi, no? Rischi sempre, rischi la corruzione, rischi di perdere di vista, diciamo, il terreno, no? E dall'altra, quando tu ti organizzi in una struttura, devi stare sotto le leggi dello Stato, in qualche modo, no? E questo chiaramente ti limita, perché io, per esempio, sono stato a Faenza domenica scorsa e anche il fine settimana, no? Nel momento dell'emergenza sembra che tutto in qualche modo sia possibile, no? Puoi andare con la macchina, per dire, in controsenso, puoi prendere un comandante della polizia e dirgli scansati che dobbiamo spostare il fango, puoi fare tante cose. Quando in qualche modo l'emergenza scende, no, le istituzioni ritornano solide, no? Torniamo ai nostri ruoli, ognuno di noi ritorna nella sua posizione e questa cosa chiaramente si fa sentire. Non c'è, nel libro non c'è una risposta, c'è un'analisi molto lucida dei pro e contro di entrambe le scelte e c'è secondo me un atteggiamento molto buono che è quello di non dare un giudizio definitivo. Spesso anche tra noi tendiamo a dividerci dando degli anatemi, no? Tu hai fatto l'associazione, ti sei imborghesito, oppure no, voi siete dei fricchettoni perché non volete fare l'associazione, c'hai la raccolta fondi, allora sei attaccato. Ecco, ragionare più sull'efficacia e sull'adeguatezza delle pratiche piuttosto che sulla loro purezza ideologica. Questo è un po' quello che viene da questo libro, secondo me. Considerando anche un altro aspetto, che è quello storico, noi abbiamo pubblicato da poco un libro che sta lì dietro nel banchetto che si chiama Anarchia e Cooperazione e racconta come il movimento anarchico all'inizio del Novecento fece tante scelte nella direzione di strutturarsi, fondò cooperative, fondò case del popolo, fondò biblioteche, raccolse soldi, costruì, lavorò alle bonifiche e, dicevo prima, Jacopo, ironia della sorte, ci siamo trovati domenica scorsa in una casa del popolo tra Ravenna e Conselice che era stata fondata proprio dagli anarchici negli anni 10, distrutta dai fascisti nel 22 e ricostruita poi dai comunisti nel 46-45, no? Quindi, per dire, noi abbiamo una storia già alle spalle dalla quale guardare, dalla quale trarre degli esempi e cercare in qualche modo di capire che ci sono tante possibilità e dipende forse dalla nostra iniziativa, dalla nostra creatività, scegliere quella giusta nel momento giusto. Ecco, forse in alcuni momenti è giusta la spontaneità, in altri momenti è giusta un po' una spinta più a formalizzare alcune situazioni. Ecco, non direi che ci vuole una capacità di analisi e un'analisi collettiva, quello sì. Cioè, ecco, se ci diamo dei momenti collettivi di discussione, di scelta, io penso che non ci sia una strada giusta e una sbagliata, ma una più adatta e una meno adatta a seconda della circostanza. Almeno questo è quello che sto vedendo in questo momento.
C'è un... non so se c'è qualcun altro che voleva dire qualcosa. Ah, prego, prego.
Volevo ripartire da quello che tu dicevi riguardo al paternalismo, mi ha interessato, perché spesso non ce ne accorgiamo, ma è diffuso, c'è ovunque, ed è un parente stretto dell'indifferenza. Gramsci appunto diceva: odio gli indifferenti. Io ho un amico biblista, sono un laico, però ho degli amici biblisti. Un amico biblista molto bravo, Alberto Maggi, che mi diceva: sai chi è la persona pia? La persona pia è una che tiene le mani giunte e quindi non può dare una mano a chi ha bisogno, perché ce l'ha giunte. Ecco, a me spaventano queste forme. Ecco perché l'accenno che faceva Vittorio prima a ciò che di buono viene dalla cultura americana mi incuriosisce, perché a volte noi abbiamo dei pervasivi pregiudizi, no? E invece mi interessa, ecco, se davvero pensi di poterci dire qualcosa su questo, mi farebbe piacere, insomma, ecco. Per vincere il mio scetticismo, ecco.
Grazie. Se ci sono altre domande, intanto le raccogliamo, come, o altrimenti diamo la possibilità a Vittorio di rispondere. Grande maestro.
A parte che conosco la vostra azione, l'apprezzo e ne capisco i motivi e capisco molto bene la differenza che c'è con la Caritas o con le Dame di San Vincenzo. Ecco, so benissimo che non si tratta di questo ed è molto importante l'auto-organizzazione dal basso. Però, ecco, quello mi viene sempre il timore: se supplire al welfare che manca non rischi di abbassare completamente il conflitto sociale.
Allora, iniziamo le risposte, vai.
Allora, questa ti ringrazio, perché vi ringrazio perché sono due ottime domande. Allora, la prima, venendo al discorso del biblista, no? Delle persone pie, negli Stati Uniti ho avuto la fortuna di andarci diverse volte, sempre a contatto appunto con diversi movimenti sociali. C'è un'altra tradizione cristiana, no? Che è quella metodista, quella delle chiese, diciamo, protestanti, che tra l'altro è stato un pastore metodista, l'inventò, uno dei primi che tirarono fuori la bandiera arcobaleno, che poi la prese Capitini nel 61 e poi negli anni 70 diventò l'emblema del movimento LGBT negli Stati Uniti dopo i riot di Stonewall. Quindi interessante che anche dietro questa bandiera ci sia un protestante degli Stati Uniti. E quella cultura protestante, che poi è quella che noi conosciamo con Martin Luther King ad esempio e con altri, è molto una cultura del fare. È una cultura dove appunto la carità, l'aiuto reciproco passa attraverso l'azione, trasformativa, che è diverso, perché la carità cristiana, per come è stata intesa, almeno secondo me nella nostra società, è in qualche modo non solo verticale, ma anche ha un'ottica, diciamo, restaurativa, cioè si fa la carità per riportare le cose a come stavano prima. Mentre invece nell'idea del mutuo appoggio, e anche un po' in quest'idea che attraversa in parte il pensiero anche protestante radicale negli Stati Uniti, c'è l'idea della trasformazione del mondo. Cioè che l'aiuto non sia qualcosa per tornare alla normalità, ma sia qualcosa che serve ad accelerare l'arrivo messianico, no? Del regno. E ovviamente questa tensione messianica a noi piace, perché la prendiamo da Walter Benjamin, no? E dall'ebraismo rivoluzionario degli anni 30 e 40 del secolo scorso, ed è quindi quest'idea, no? Che il gesto che io faccio verso l'altro non serve, diciamo, soltanto a riportare le cose come stavano prima, ma a trasformarle, no? È un gesto che io faccio verso il futuro. Quindi in questo senso c'è anche un fondo, diciamo, teologico, se vogliamo, dietro questa diversa idea dell'aiuto. Dall'altra parte la domanda, no? Perché tra l'altro molti ci hanno detto, e anche devo dire tanti compagni e compagne, persone vicine a noi, quando abbiamo fondato le Brigate di Volontarie per l'Emergenza, anche parlandone con Marco Fars e altri compagni delle Brigate di Solidarietà, la critica è stata: ah, ma voi fate la Caritas rossa, voi se date l'aiuto ai poveri, i poveri non si incazzano e quindi non partono le lotte politiche, le lotte sociali. Ecco, secondo me questa è un'analisi sbagliata. Perché un'analisi sbagliata? Perché non ha le basi storiche. cioè storicamente le lotte, e negli Stati Uniti questo libro lo racconta molto bene, ma anche la nostra storia, e faccio riferimento al libro Anarchia e Cooperazione che abbiamo pubblicato, laddove ci sono state delle lotte sociali forti, capaci di durare nel tempo, capaci di sfidare davvero il potere a un livello alto, è perché c'erano delle strutture di mutuo appoggio. Casse di resistenza operaia, case del popolo, forme di cura dai bambini alle ferite che purtroppo durante le manifestazioni si portano a casa, forme di cura psicologica, perché la lotta e la repressione provocano anche delle ferite psicologiche, cioè queste forme, diciamo, di materiali di sostegno sono fondamentali per lottare di più. Ecco, quindi in questo, la risposta che ti do è un po' questa, cioè dotarsi di strumenti di mutuo appoggio, strumenti materiali di sostegno alla vita, significa dotarsi di strumenti di sostegno al cambiamento. Perché invece se noi dipendiamo sempre dalle istituzioni, sì, diventiamo vittime del paternalismo. E concludo citando un amico africano che mi diceva in Kenya c'era stata una grossa alluvione qualche anno fa, il presidente, diciamo la protezione civile di quella del Kenya non interveniva in quella regione, e intervistato una funzionaria delle Nazioni Unite, il portavoce del presidente dice: ma perché, ci hanno votato da quelle parti? Non mi pare. Cioè è ovvio che l'aiuto di Stato è sempre in qualche modo subordinato all'obbedienza e in qualche modo alla sottomissione, in modo più brutale in certi territori, meno brutale in altri. Ricordatevi cosa è successo all'Aquila nel 2009, quando c'era Berlusconi, quando c'era la protezione civile di Bertolaso, e insomma mi darete ragione. Ultima storia, commissario all'emergenza in Emilia Romagna, la discussione all'interno del governo non è chi è la persona migliore per aiutare quelle persone, ma chi ci mettiamo lì per fare scontare a quella popolazione che non ci ha votato, perché l'Emilia Romagna, diciamo, non ha votato tanto per loro, come adesso però gliela facciamo pagare, no? Mettendogli un commissario che decidiamo noi. Quindi in realtà queste logiche tornano sempre.
Buonasera a tutti. Io mi presento, sono il presidente della comunità congolese in Umbria. Sono quasi 30 anni che io vivo qui a causa del terreno dell'Umbria e capisco un po' tante cose dell'Italia, del sud, dal centro al nord. Io ho seguito un po' il dibattito che faceva un po' il mediatore. Io comincio primo per arrivare al fondo. Chi ha venduto in Africa e i neri? Non sono arabi che hanno venduto i neri con la complicità dell'Occidente, che erano gente che facevano la copertura, e gli arabi prendevano gli africani giù e li portavano in Arabia Saudita dove era il mercato dei neri, donna, uomini, bambini. E chi era il capo? Se controllate nel vostro cellulare, prendete questo nome, tipo. E lui che era il mercante di tutto Israele, i neri che hanno venuto in America del Nord, in America del Sud, in Sudafrica per via di caffè, di cacao, di piantagione, di qua. C'è la guerra di secessione tra Nord e Sud. Si sono incassati tra di loro americani. Al Sud c'era Mississippi, di qua, di là, dove prendevano i neri per piantagione di caffè. Hanno mandato in Brasile, hanno mandato dappertutto, ovunque. Oggi li trattano come se fosse gente di terza generazione o quarta generazione che non hanno diritto. Ma se dobbiamo parlare la verità, i neri hanno contribuito molto all'America. Sì, sono stati gente, erano impoverato di qua, però ai piantagioni, a questo, tutto questo lavoro brutto hanno lavorato i neri. Quando i neri si sono alzati con Luther Mater King, che era un po' il leader protestante di qua, ha cominciato a fare il suo alzare. Dopo c'era Maxon X. Perché hanno ammazzato Kennedy? Non lo so, se voi seguite, non lo so, perché voi italiani, i casi di altri, voi non conoscete. Io sono qui 30 anni, io ho visto anche i libri della scuola media, della scuola superiore. Non si parla dell'Africa, mai. Si parla solo dell'Europa e si parla dell'America. L'Asia, un po' così, così. Allora, e manca ça di informazioni. Dovete cominciare. Io sono africano, non voglio parlare più di me, però noi, la cultura generale, io lo so. A casa mia, dopo mi fa la cultura del mio paese, alla scuola elementare, la scuola media, si comincia a parlare dell'Africa, tutta l'Africa. Alle superiori andiamo a parlare di tutta l'Europa. Io mi puoi chiedere tutto quello che tu vuoi. Io ti rispondo. Io conosco l'Europa, conosco l'America, conosco l'Asia, conosco tutto. Se tu mi dici dove è la capitale industriale dell'Italia, ti dico Milano. Se tu mi dici dove c'è la povertà in Italia, ti dico al sud. Dove c'è la mafia, ti dico al sud. E la mafia dove è andata a finire? Per la povertà. Perché? Non avete sviluppato il sud? Il sud, per, come diciamo, per sopravvivere. Si sono fatti con la malavita, Drangheta, Camorra, come si chiama l'altro, Sacra Corona Unita di qua di là. Io qui a casa vostra ho comprato un libro che si chiama Capire la mafia. E io ho letto questo libro, si chiama Capire la mafia. E ho visto la disgrazia di questo paese che avete lasciato il sud per conto loro. Allora loro, per mangiare, per andare avanti, hanno creato questo business di mafia. Oggi voi diciamo, oh mafia, mafia. No, no. Loro dicono, cosa nostra, per le nostre cose, per la nostra povertà. E hanno fatto questa roba e sono cominciato a rompere il coglione al centro, fino al nord, dove c'è la ricchezza, ici. Ah, per ritornare, volevo chiedere a voi, si sono chiuso. Perché hanno massato Kennedy? Perché Kennedy ha dato l'autorizzazione, diciamo, ha demolito questo razzismo di neri, di qua, di là, e quoique americani, soprattutto irlandesi, perché Kennedy era irlandese, tutto questo gente di Irlanda, di qua, di Irlanda di nord, quando hanno fatto il loro casino con la regina dell'Inghilterra, di quale sono andato a scappare in America e hanno avuto il potere con la massoneria, con tutto questo, e l'hanno ammazzato perché Kennedy ha difeso i neri, e per questo diritto di neri, e da lì hanno ammazzato Kennedy è morto come martiro per la difesa i neri. Grazie.
Ah, ok. Allora, va bene, chiudiamo perché mi sembra che siamo quasi arrivati al... siamo altri due minuti. Volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto all'intervento anche di Maristella, che mo è andata via, però anche rispetto a quello che diceva la Roberta. Le strutture appunto sono sicuramente delle strutture che, come dice il libro stesso, rispondono a dei bisogni, quindi finché il bisogno sussiste dovrebbero andare avanti. Chiaramente però dal momento in cui si risponde ai bisogni si fa anche in qualche maniera un'autocoscienza. Il problema dell'organizzazione, come diceva lui, è un problema serio, perché una delle questioni che pone il libro è né capetti né inaffidabili, che è quello che normalmente si trova quando entri in altre strutture. Molte delle strutture vecchie della sinistra, partiti, o c'hai Capetti o c'hai inaffidabili, persone che se pigliano la responsabilità e fanno avanti e vanno avanti a fare le cose, sono poche. Questa è la prima cosa, quindi è proprio un discorso anche di responsabilizzazione, che poi è la parola centrale con cui vorrei rispondere anche all'intervento della Maristella, perché non è vero, come cioè, l'ha spiegato bene Vittorio, ma non è vero che la lotta di classe non viene alimentata dal mutualismo, al contrario, la lotta di classe, se uno la vuol portare avanti e quindi resistere un minuto più del padrone, deve averci le strutture mutualistiche che aiutano gli operai che sono sciopero per dargli sostanzialmente la cassa di resistenza, quello di cui ha bisogno, perché quando si entra in sciopero non si viene pagati. E quando si decide di fare una lotta, di occupare una casa, di riprendere quello di cui c'è bisogno, ci vuole il mutualismo, ci vuole la struttura. Io vedo tante soluzioni a questo. Quindi la lotta di classe, semmai il mutualismo la rafforza, non è che la sostituisce, la rafforza. Rispetto al welfare, quindi, noi l'abbiamo visto, perché non vinciamo più una battaglia sul welfare? Perché sostanzialmente la grande sconfitta che noi ci abbiamo avuto, il motivo per cui anche l'hanno smontato, è sì perché ci sono stati i cambi di governo, ma perché poi qualche problema c'è effettivamente. Cioè, se noi, io penso che questo libro, come tutta la filosofia che riprende il mutualismo, non è che vuole ammolire una qualsiasi forma di potere, tant'è che cioè, sono molti che si dichiarano come Bokchin, come i curdi, per il dual power, cioè c'è un potere nella società civile e c'è un potere, però la struttura del potere, io sinceramente quella del welfare state la rifiuto, perché non viene da noi, viene dall'alto, viene dai partiti, viene da una dinamica politica che è distante dalla gente, che si finanzia con le campagne elettorali, che va avanti con tutta una serie di discorsi di classe politica, di ceto politico, che poi sono quelli che quando vogliono lo fanno implodere welfare state. Cioè, se voi pensate al sacrificio che fa adesso il popolo francese, che sono settimane e settimane di barricate, e purtroppo quel progetto è passato, qualcosa ci deve dire. C'è un dibattito serio su questo? Sulle lotte per il welfare c'è un dibattito serio? L'unico dibattito serio che io vedo sulla Francia è che quelli sono riusciti a resistere per settimane e settimane, perché evidentemente c'ha le strutture dietro, perché se dovevano andare avanti senza strutture non ce la facevano a fare blocchi per settimane, tant'è che noi riusciamo a fare un giorno di sciopero pieno, si dichiarano, insomma, ecco, queste sono le mie riflessioni. Cioè, ripartiamo, sì, è chiaro che se lavoriamo e paghiamo le tasse poi vogliamo anche che quei soldi vengano impiegati per noi, però decidiamo anche chi lo deve fare. Ecco, sostanzialmente qui serve una coscienza, secondo me, dal basso, che riparte dal basso. Non è che possiamo delegare ai partiti quello che fa o non fa.